Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Vogliamo leggere dal Vangelo di Giovanni, Giovanni 17, dal versetto 20 fino alla fine del capitolo. Non prego soltanto per questi, disse Gesù, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro, e io in loro. Amen. Oggi è l'inizio della scuola domenicale. Ieri abbiamo ripreso con il programma di studio che facciamo il sabato pomeriggio, a settimane alterne circa. E oggi desidero portarvi una parola. Pregando, pregate per me, che io sia in grado di comunicare quello che ho in cuore. Perché la Chiesa è di Dio, la Chiesa è sua, ma vorrei sviluppare questo, approfondire questo tema, partendo da quello che è Dio, che è necessario, perché Dio ci ha creati singolarmente a immagine e somiglianza sua. Dunque abbiamo tante cose in comune con Dio, il modo di ragionare. Dio ci ha creati in modo che possiamo ragionare come ragiona Lui, con sentimenti veri, non soltanto emozioni, ma la possibilità di gestire emozioni, scegliere, controllare, dare spazio ad emozioni oppure bloccarli, a differenza del mondo animale che non ha punti di riferimento alti per fare delle scelte, che non ha il senso dell'eternità innanzitutto, che fa quello che fa per istinto, dove l'uomo, sebbene ci sono delle cose istintive, tipo il battito del cuore, tipo il respiro anche di un bambino appena nato, non deve imparare a respirare, sono cose innate. Però poi, quale essere creato ad immagini e somiglianze di Dio, operiamo su un piano superiore. Allora, se siamo ad immagini e somiglianze di Dio, com'è Dio? Vorrei chiedervi una domanda che ho notato fra gli scettici, fra gli oppositori della fede. Dio è egoista? E vi faccio questa domanda perché c'è nella Bibbia Tante volte l'esortazione, amate Dio, consacratevi a Dio, date gloria a Dio, date tutto quello che avete a Dio. Dio è egoista, che attira tutta l'attenzione su di sé. E noi dobbiamo essere come Dio. Se Dio dice amatemi, allora anch'io mi metto qua e dico amatemi. Se Dio dice glorificatemi, anch'io, creatura, ad immagine e somiglianza di Dio, dico glorificatemi, ma ovviamente sappiamo che questo è ben lontano da quello che Dio vuole, quello che vogliamo anche noi. Noi crediamo in Dio, però è fondamentale, a differenza di altre religioni, noi crediamo in un Dio trino, non tre dei, ma Gesù che è Dio, il Padre che è Dio, lo Spirito Santo che è Dio, ma c'è un solo Dio, perché tale è l'unità fra di loro. Che ciò che li unisce, non è giusto neanche mettere le tre persone, ma una vicino all'altro in modo stretto, è qualcosa di più di comunione di spirito, come ci potrebbe essere fra due amici o marito e moglie, che noi vediamo in questo Dio che abbiamo, che si è rivelato a noi, quale Dio trino, qualcosa che potrebbe portare l'uomo a dire di altri dei che sono egoisti. Ma noi viviamo davanti ad un Dio che si chiama Padre, che vive per il Figlio, che ama tanto il Figlio, eternamente. L'oggetto eterno del Padre è di glorificare, innalzare il Figlio, fare del bene al Figlio. Allo stesso modo il Figlio non vive eternamente per se stesso, ma vive in funzione del Padre e dello Spirito Santo. Tre persone distinte, tre persone con funzioni distinte, però di pari dignità, pari statura. Nessuno delle tre persone è più Dio di un altro, nessuno dei tre è più vecchio dell'altro in quanto sono eterne. Dio non ha avuto inizio e non avrà fine, fa parte della definizione di quello che è Dio, ma eternamente le tre persone vivono in funzione dell'altro. Se il Padre desidera qualcosa eternamente è glorificare il Figlio e lo Spirito Santo. Se c'è qualcosa che lo Spirito Santo desidera eternamente, cioè prima che ci fosse questa terra dove c'è tanto lavoro da fare per chiamare all'essere la terra e tutto quello che esiste, se c'era qualcosa nel cuore dello Spirito Santo era proprio questo qua, di innalzare il Figlio, di innalzare il Padre, di non vivere per se stesso. Ed è proprio questa natura trina di Dio che ci permette di dire che Dio non è assolutamente egoista. Anzi, noi vediamo se possiamo dire che abbiamo nelle scritture una definizione dell'amore, l'abbiamo in 1 Corinzi 13, dove fra altre cose vediamo nel versetto 4, l'amore è paziente, e Dio è paziente, è benevolo. E Dio è benevolo. L'amore non invidia. Dio non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. E poi la frase che mi interessa portando questa meditazione è la prossima. L'amore non cerca il proprio interesse. ossia Dio eternamente, non cerchi il proprio interesse. Il padre non dice cosa mi conviene, voglio questo, voglio quest'altro per me. Eternamente. Dio non cerca il proprio interesse, ma l'interesse del padre del figlio, il figlio dello spirito del padre. Questa è la natura di Dio. Ed è questa comunione da un'espressione a quello che potrebbe essere un'entità fredda, che non comunica, con cui non si può comunicare, perché se Dio non comunicava eternamente perché era uno, senza il concetto della Trinità, significava che eternamente Dio non comunicava con altri, la comunicazione deve essere fra almeno due entità. Dio non comunicava, allora non comunicava con noi e noi non potevamo comunicare con Lui. Era lì, ma saremmo stati costretti a diventare agnostici, cioè persone che dicono qualcosa c'è, ma è così grande che non si può conoscerli. Conoscere. Qualcosa ci deve essere, come dicono tanti al giorno di oggi, ma è troppo grande perché la nostra mente possa conoscerlo. Se hai un Dio, come hanno certe religioni, anche in Medio Oriente, questa perplessità diventa giustificata. Con nostro Dio, gloria a Dio, gloria a Lui, abbiamo un Dio che eternamente comunica. E come ha creato la terra, noi vediamo che ha continuato a comunicare con gli angeli, ma soprattutto ci interessa pensare che comunica con Adamo ed Eva, con i figli di Adamo ed Eva, con i loro discendenti e poi a noi. Vedete il nesso fra la natura di Dio e la nostra esperienza. Non è possibile, spero di non sbagliare, non è possibile per il padre di esistere senza il figlio. Cioè, lo dico in questo contesto perché quando si parla della Trinità purtroppo siamo tutti eretici perché sono cose troppo grandi anche per le nostre capacità linguistiche. Io mi chiamo Malcolm e ho la gioia di dire che sono padre di tre figli meravigliosi. Io sono padre perché ci sono loro. Senza di loro non posso portare questo nome, posso portare altri nomi, figlio dei miei genitori, ma anche lì se non c'erano i miei genitori non potevo neanche esistere come figlio. Potevo avere altri nomi, insegnante, potevo cittadino, eccetera, però non padre senza i miei figli. E la pienezza delle espressioni della persona di Dio l'abbiamo nell'espressione dell'essere padre del padre. E in Gesù abbiamo un figlio che si esprime come figlio nei confronti del Padre e nei confronti dello Spirito Santo, come abbiamo uno Spirito che si esprime, può portare questo nome, perché ci sono le altre due persone. Questa è la Trinità. Il Padre non potrebbe chiamarsi Padre se non c'era Gesù, il Figlio. Il figlio non potrebbe portare il nome di figlio se non c'era il padre. Allora, cosa c'entriamo noi fatti ad immagine e somiglianza di Dio? Voglio dire che io posso essere dichiarato un figlio di Dio per un atto divino, Però come si realizza questo qua? Come si manifesta? Come si evidenzia? Se nella Trinità la loro natura diventa evidente e comunicabile anche agli altri, rivelabile ad altri, perché c'è questa relazione fra di loro, anche io posso dire che sono qualcosa, e permettetemi di dire, lo dico per tutti voi, sono qualcosa di valore, innanzitutto perché sono una persona amata. Toglietemi gli affetti che mi arricchiscono, gli affetti vostri, della famiglia, l'affetto di Dio verso di me, togliete queste cose, io non esisto più, se esisto sono 80 kg di carne e ossa, non di più, sono un mucchio di carne e ossa da lasciare lì per terra senza nessuna vera identità. Il valore della persona dipende dal rapporto che abbiamo con gli altri e si parte dal rapporto uomo-Dio. Io amo Dio, ma il mio valore non viene dal fatto che io amo Dio, il mio valore viene dal fatto che Dio ama me. Dio mi ha chiamato, io sono prezioso agli occhi suoi, io non mi vanto assolutamente di alcun valore che potrei avere io. Mi vanto del fatto che agli occhi di Dio sono prezioso, assieme a voi, che siamo tutti preziosi in base a questa relazione che abbiamo con Dio. Così anche la nostra stessa identità, anche come membri di una chiesa o membri anche di questa società che ci circonda, la nostra identità dipende, si esprime, si evidenzia nel rapporto che abbiamo con gli altri. E qui siamo chiamati ad essere immagini di Dio. E qui c'è la natura della Chiesa. Dio non pensa a quello che gli conviene, non ama con un amore interessato. In inglese c'è un'espressione, amore da dispensa. Oh nonno, come sei bravo, mi piace quando vieni qua, mi compri il gelato. Amore interessato, ti compro il gelato, ma oh, dimmi che mi vuoi bene anche se non ti compro il gelato. Noi, quando troviamo l'amore interessato, veramente fa più senso che altro. E così anche noi, qui in comunità, dobbiamo, non so se è il caso di dire dobbiamo, anzi dico, siamo come Dio. Dio non, il Padre non pensa a se stesso, ma pensa a Gesù. E noi siamo qui non per pensare a noi stessi, cosa posso fare per arricchirmi, ma non mi amano come dovrei, ma non mi considerano, non mi rispettano, non mi danno l'attenzione di cui sono degno e che dovrebbero dare, ma che, oh, questo amore interessato è di un rapporto che non corrisponde a quello che Dio vuole, perché non è a immagine e somiglianza di Dio, perché Dio, il Padre non ha mai pensato a se stesso, ha pensato a glorificare il Figlio e lo Spirito. Lo Spirito tutt'ora non pensa, come anche il Padre, lo Spirito non pensa ad innalzarsi, lo Spirito si nasconde per innalzare il Figlio, per innalzare il Padre. Noi dobbiamo vivere anche la nostra esperienza, comunità, l'esperienza comunitaria, ad immagine e somiglianza di Dio, non pensando a noi stessi, ma pensando a come possiamo fare del bene agli altri, impegnandoci, abbiamo visto mercoledì anche, programmando anche il bene che dobbiamo fare, perché nessuno di noi ha tanto tempo libero, e se usiamo i ritagli di tempo, gli avanzi di tempo che abbiamo, faremo ben poco. il bene, come succede in Dio, e noi dobbiamo essere ad immagine e somiglianza di Lui. Dio programma, fa dei progetti. Lunedì faccio così, martedì faccio così, giovedì faccio quest'altra cosa. Noi dobbiamo avere questo spirito, la Trinità deve essere rispecchiata nella nostra Chiesa con questo sentimento, che ci porta anche ad un'altra cosa, che con gioia dico, a scanso di equivoci, chi è più importante, il Padre o il Figlio o lo Spirito? Noi siamo ad immagine e somiglianza del Dio Trino, allora neanche fra di noi ci deve essere uno più importante o un altro meno importante. Con gioia dico, siamo tutti insieme, non c'è, se non fisicamente, uno più alto e uno più basso. Questo può succedere fisicamente, ma come valori, come importanza, come prestigio della persona, come qualità della persona, non c'è differenza fra di noi. Dico, non so, l'ultima persona che ho conosciuto che è qui presente è la signora Norma, mi pare. Oh, non la conosco bene, ma so che Dio vuole tanto bene a lei che a me. Anzi, sono tentato di dire che Dio vuole ancora più bene a lei che non a me, perché è una persona preziosa in mezzo a noi. Non abbiamo privilegi, non abbiamo stature particolari, siamo tutti figli allo stesso livello, come nella Trinità. Però nella Trinità ci sono funzioni diverse. Il Padre non è il Figlio. Il Padre non è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è il Figlio. Gesù non è lo Spirito Santo, come qualcuno vuole affermare, calpestando anche le regole più basilari, anche della stessa logica. Hanno funzioni. Nell'unità hanno funzioni diverse. Ed anche in questo rispetto, il Figlio fa da Figlio, come il Padre fa da Padre, come lo Spirito svolge fedelmente il ministerio, porta avanti quello che è la sua identità. Attività complementari, certamente non in conflitto, in competizione fra di loro, complementari come in una chiesa. Gloria a Dio, ci sono mansioni diverse. Ho già detto che preferisco stare davanti a 500 persone piuttosto che avere 5 bambini di 3 anni da seguire. Signore, grazie che hai chiamato altri a svolgere questo ruolo. Il Signore prepara e attrezza le persone per quello che sono chiamate a fare. Ed è giusto che la Chiesa riconosca questo qua. E anche qui noi vediamo, anche nella persona di Gesù, un atto di sottomissione. Non ho il tempo per sviluppare questo tema, che meriterebbe senz'altro almeno un'ora di conversazioni. Ma Gesù si sottomette al Padre quando lo vediamo sulla terra, un po' perché uomo che parla con altri uomini e spiega e evidenzia il rapporto che l'uomo deve avere con il Padre Eterno, che è Dio, l'Onnipotente, il Creatore. E poi il Figlio è sottomesso al Padre perché ha questa funzione, fa parte del ruolo. Gesù non è per niente inferiore al Padre, come il Padre non è per niente superiore al Figlio. A volte prendo i miei figli, quando avevano 3 anni, ero io il grande, io sapevo tutto, loro non sapevano niente, ero superiore. Adesso ci guardiamo quasi quasi negli occhi come statura, sono quarantenni, e chi è più importante? Ormai sono io. Su, come si chiama, Viale del Tramonto, sono loro più intelligenti, più veloci, più eccetera di me. Funzioni diverse, ma parità di dignità. Così nella Chiesa riconosciamo la chiamata di altre persone. Qui abbiamo una cosa che abbiamo affrontato, ho affrontato brevemente anche ieri. Per esempio, un anziano è degno di doppio rispetto, perché è più importante di te. No, perché è più figlio di Dio di te, perché godi di qualche favore particolare di Dio. No, ma perché ha una funzione che lo chiama ad esercitare un ministero che qualche volta chiama ad esercitare le discipline o ad esortare o dire di no o dire sì quando qualcuno vuole dire di no. La funzione la porta a differenziarsi da altri che sono membri, come anche io per principio ascolto più volentieri chi lavora a mio fianco e benedico il Signore per la fedeltà di chi mi ha sopportato già da tanti anni, che il Signore benedica queste persone. Ma ascolto, credo che sia giusto, più volentieri chi lavora a mio fianco piuttosto che chi mi fa delle proposte con quella famosa battuta che è venuta fuori anche ieri: armiamoci e partite. Cioè qualcuno parla e qualcun altro fa. Oh, parliamo insieme e facciamo e lavoriamo insieme. È ovvio che devo, come pastore, ascoltare più, dare un peso maggiore a chi mi è veramente collaboratore, prezioso, fedele all'opera del Signore. E credo che questo è qualcosa che già nasce nella persona della Trinità. Chiudo dicendo che la gloria del Padre è nel Figlio. C'è una specie di Dio non dipende da niente, Dio non ha bisogno di niente. Se Dio ha bisogno di qualcosa, se Dio è legato, è perché si è legato. Tipo anche oggi, Dio ha fatto delle promesse. Dio non può non mantenere la sua parola, è legato, lui si lega alla sua promessa, se no non promette. E così nella Trinità c'è una forma di interdipendenza, voluta, interdipendenza non morbosa, ma fatta per scelta, che serve all'entità che è Dio di assumere dimensioni ancora maggiori, come la dignità di, non so, si dice scapolo. Scapolo qualche volta è sinonimo di giovane spensierato. Uomo sposato già parla di una persona che ha voluto assumersi delle responsabilità, uno che ha dei figli, ancora cresce. E poi si diventa nonno, si diventa bisnonno, oh, la sua gloria aumenta. Proprio nella qualità del rapporto all'interno della Trinità c'è questa specie di... ho sempre paura parlando della Trinità, perché tutti i linguaggi umani sono insufficienti per descrivere la realtà di ciò che non si può conoscere appieno, ma Dio ha voluto... eternamente c'è un'interdipendenza fra di loro, ed è bene che anche in comunità ci sia questo qua. E confesso, fratelli, ho bisogno di voi, del vostro caffè qualche volta. Dove è quel fratello che non passa una settimana senza che io beva un caffè a casa sua? Ma non è il caffè. Ho detto in carcere, c'è un fratello in modo particolare, qualche volta quello che condivido con voi l'ho ricevuto in carcere. Vado lì per aiutare le persone, ma devo confessare, lo dico anche a loro. Io vengo arricchiti, sperando che anche loro vengano arricchiti. Da loro c'è una specie di interdipendenza. Non mi vergogno, anzi lo dico così come vanto: fare il pastore è impossibile senza una chiesa che sostiene, ma in modo pratico, in modo costante, ma con tanto amore, tanto grazia. È impossibile fare il pastore senza una chiesa che svolge il ruolo che spetta alla Chiesa, i membri che svolgono il ruolo che spetta ai vari membri, essendo fedeli ognuno nella propria chiamata. Come la Trinità, vogliamo anche imparare noi, questo fratelli, un'interdipendenza, sviluppando anche fra di noi un amore che corrisponde al Padre. Non saremo giudicati da quanto siamo amati, ma la nostra stessa identità eterna deriverà dal rapporto che stabiliamo noi con gli altri, anche fra di noi. Fratelli, vogliamo imparare a crescere in queste cose per veramente glorificare Dio come il nostro dovere fare. Amen.